e torna a casa svizzera. Buongiorno a tutti, bentrovati da Alice Pedrazzini e Fabrizio Casati. Un giorno che ci sveglia dove, cara la mia?
Ma
Alice?
sempre lì.
Siamo lì.
La settimana dell'Eurovision Song Contest e il risveglio è lì, dove la musica finalmente oggi con la prima semifinale prenderà, speriamo, il sopravvento anche su tante polemiche, su discussioni. Però possiamo dire che questa sera la prima semifinale, ma è già successo di tutto.
Sì, è già successo di tutto. È vero, soprattutto questa notte, anche perché la notizia del giorno è quella che l'Eurovision Village di Vienna è stato evacuato proprio ieri notte per motivi di sicurezza a causa del maltempo. Grandine, vento, temporale. A un certo punto è esploso, nel vero senso della parola, il service di un cantante, perché sono quelle zone dove comunque ci sono dei festival off, dove praticamente ci sono concerti, visual, e quindi 20.000 persone, pensa te, sotto la pioggia sono state evacuate dal centro di...
Ma esploso in che senso?
È proprio esploso, la pioggia è arrivata, cortocircuito,
no.
Pam. Sì,
questo. E quindi sotto la pioggia, sotto i fulmini, tutto...
Quindi tutti grandine. Gli eventi previsti chiaramente sono stati cancellati, la gente è stata sfollata, immagina, tra un po' di panico, perché poi in questo periodo qua la città è veramente barricata, come dicevamo,
detto.
E quindi effettivamente non è stato un bel momento.
No.
La parte bella però c'è stata durante il pomeriggio di ieri, perché ci sono state le prove generali, tra l'altro visibili anche al pubblico, di quella che sarà la prima semifinale di questa sera. È andato tutto molto bene, quindi questa cosa fa ben sperare. E parliamo di numeri importanti anche per quanto riguarda il discorso legato al palco. Senti qua.
Vai.
2.135 corpi illuminanti tra LED e laser, oltre 8.500 LED controllabili singolarmente, 80 verricelli motorizzati a una velocità per muovere le luci nello spazio, impianto interamente basato sulla tecnologia LED a laser, poi ci sono fuochi, fiamme e tutto il resto, ma soprattutto ogni cantante al suo stage. Quello di Veronica è particolarmente difficile da montare, da mettere, lo vedrete giovedì sera durante la sua semifinale, però devo dire la verità, ieri è andato tutto molto bene a livello di regia, siamo felici.
C'è una cosa che quando parli con le persone di questo settore, che vuol dire i registi, i responsabili luci, spesso ti dicono: bellissima la musica, ma è proprio l'evento che tutti sognano di poter gestire,
vivere,
per il quale possono lavorare.
È vero, sono d'accordo.
Ti è mai capitato di parlare con registi? Guarda, ci sono anche dei dietro le quinte?
Mi conosci un po' da tanto tempo, sai che sono un nerd di queste cose, e come, soprattutto l'anno scorso, avendolo un po' organizzato noi di SRG, l'Eurovision, abbiamo visto cose veramente incredibili.
Non vedi in altri eventi, è veramente l'evento,
impossibile.
Non solo della musica, ma anche proprio dello spettacolo.
Ma stiamo parlando di un palco di 2000 metri quadri, una roba fuori di testa, 300 tecnici coinvolti, regia internazionale di livelli e carature incredibili, un solo personaggio che è super, sempre lui, Magnus, uno svedese, che usa questa Steadicam in una maniera incredibile. La Steadicam è quella telecamera che ti gira intorno, continua a volare, viaggiare.
E tra l'altro una cosa importante, hai detto la prima semifinale è questa sera, ma non ci sarà Veronica Fusaro, la nostra rappresentante, sarà giovedì.
Esatto, in realtà domani pomeriggio, giornata importantissima, perché ci saranno le prove con la giuria che darà i suoi voti, quindi super importante per i termini legati all'arrivo in finale. Giovedì sera invece, 20:40 alla 1, ci sarà proprio la semifinale di Veronica Fusaro, e l'altra notizia è che io arrivo là domani.
E infatti tu stai preparando le valigie, l'abbiamo detto ieri. Oggi le sono pronte?
Sì, non ancora, ma tra poco lo faremo. La sento spesso al telefono, però. E ieri mi sono permesso di registrare una piccola parte della nostra telefonata e ho chiesto a Veronica Fusaro se si sente ancora un underdog, cioè una che potrebbe, senza i favori dei vari bookmakers, vincere oppure no. Sentite che cosa ci ha detto. Vai, Vero.
Mi sento sempre come underdog, perché comunque nelle classifiche che vedi, diciamo, delle officine, degli odds lì, delle competizioni, non sono tra i primi 10, però allo stesso tempo ricevo un sacco di conferma, come dire, sui social, cioè un sacco di persone nuove che hanno scoperto la mia musica. Però direi che a causa del mio genere, a causa della mia canzone, che è diversa di tutte le altre con questo line up, Mi sento sempre come underdog.
Brava Veronica, insomma scopriremo la tua musica. Io mi sento un po' come a casa quando la moglie ti manda via.
Ma tu devi andare a Rete 3, devi continuare il tuo tour, devi prendere un volo.
E qui invece bisogna continuare a casa Svizzera.
Però tu mi hai detto, la tua Bibbia in questo momento è quella legata a questi bookmakers che ti dicono come stanno andando già gli artisti ancora prima di scendere sul
palco. Mesi,
Sì, da mesi si sa. C'è un artista che vorrei chiederti come è messo per capire dove ci sveglieremo tra poco.
Vai, chi?
Norvegese, come sta andando?
Ah, quello norvegese è forte, tra l'altro grande amico di Veronica in questi giorni. Siamo intorno alla 10ª-11ª posizione. Metà classifica, se calcoli ce ne sono 35. Quindi è fatta, andate in Norvegia.
E tra poco ci spostiamo in Norvegia. Tu ormai devi andare a Rete 3, Fabio. Vabbè, è andata così.
È così.
Non cambiate canale.
No, no. ma, ciao. Musica svizzera, Gioia Marlin.
Buon viaggio.
I think I'm in love. A domani comunque ci sentiamo.
Sì. Ed è quello che vi avevamo promesso, di viaggiare anche con casa svizzera. Spesso andiamo anche oltre i nostri confini e quindi l'abbiamo detto un attimo fa, si va in Norvegia. Se vi dico che andiamo a Vannoia, chi ascolta casa svizzera gli capita di sentirlo più volte, sa che abbiamo un'antenna in particolare che vive sopra Troms, ci porta sempre lì, ci fa vivere questo mondo al nord dopo che ha lasciato Riva San Vitale. Quindi io provo a vedere se siamo collegati con Vannoia. Britta, ci senti? Ah, aspetta. Ma aspetta un secondo, c'è il
casa
campanello.
Svizzera.
Britta!
Sono già qua!
Sei qui in studio!
Sì!
Cosa è successo? Noi siamo abituati a sentirti lontano. Sì. Mi viene da dire anni luce, in realtà, con delle luci diverse, molto diverse.
Sì, questa volta io ho voluto venire io.
Sei arrivata a trovarci.
Sì.
Come mai sei qui? Come mai hai lasciato quel paradiso, quel posto che ti piace così tanto?
Sì, quello è vero. Ma io ho voluto venire, a parte che vengo regolarmente, ho le figlie qui in Ticino, quindi ogni tanto devo venire. E vabbè, si fa piacere vedere gli amici e poi volevo venirti a trovare.
Questa cosa è meravigliosa. Fabrizio è scappato perché doveva fare altro per l'Eurovision. Si perde la tua trasferta, l'occasione di averti qui con noi. Quello che dicevo prima delle luci, ogni volta penso che una delle grandi domande che ti fanno le persone è: ma adesso avete sempre buio, avete il sole sempre, che momento è adesso? Perché detta al ritmo la natura.
No, adesso praticamente abbiamo già quasi sempre luce. Ho guardato proprio prima, perché adesso visto che sono qua, non lo so bene, ma la notte alle 1:50 sale il sole e alle 23:30 scende. Quindi fra 5 giorni abbiamo solo sole.
Avete solo sole, stiamo vedendo anche per chi ci guarda su RSI la 2 delle immagini, la neve è andata via completamente.
La neve in basso, in alto c'è ancora.
C'è ancora la neve, anche qua abbiamo qualcosa di molto simile. Sì. Di molto simile. Un'altra immagine che ho, e dato che tu ci aggiorni man mano, sono questi conigli, queste lepri, chiamiamole lepri, bianche. Sul terreno che non ha quasi più neve, che è la steppa, giusto? La tundra,
sì.
Ero in un altro paese.
Sì, no, ma adesso spero che quando torno che si saranno fatti abbastanza maroni così, perché sennò l'aquila le prende.
Perché tu fuori casa tua cosa vedi in questo momento?
Io vedo un po' di tutto, tantissimi uccelli, poi per l'estate anche sempre di più. Vedo le aquile del mare, vedo le renne, chiaramente sempre, come sapete.
Lo sappiamo.
Vabbè, queste lepri, vedo le lontre, le foche non li posso vedere dalla finestra, però comunque sono giù al mare. E capita delle volte che vedo anche le orche o le balene, però in autunno, non adesso.
E quando vieni qui invece, appunto, nella Svizzera italiana, che ritorni alla tua vita di prima, che effetto ti fa?
È molto strano, è come un hop, cioè un jumping, è una vita parallela, perché qui è chiaramente cambiato poco, e quindi anche stamattina che facevo il traffico per venire qua, era un po' come una volta quando insegnavo a Lugano Nord, a Tesserete o così, e fa strano, è molto strano, non so, le persone che incontro che arriva, ti siedi al bar, è un po' come una volta, e quindi fa molto strano. E poi fra una settimana ritorno su e sei in questo mondo, un po' alla fine del mondo.
Sì. Ma questa fine del mondo, quando la spieghiamo, di solito uno dei riferimenti che fa anche sorridere però è: quanti ristoranti ci sono sull'isola dove vivi?
niente.
Ecco, questo può essere un riferimento un po' superficiale, immagino anche la mia domanda, però rende l'idea. Quanti supermercati avete?
Tre.
Beh, questo
supermercatini, diciamo, sono... Uno è un pochino, quello più vicino a me è un po' come il classico piccolo Denner qui, diciamo quello piccolino, e poi gli altri due sono più piccoli ancora, sono dall'altra parte dell'isola.
Eppure succedono cose, quello che mi piace molto di casa svizzera è che ci aggiorniamo anche con le nostre antenne, che a volte appunto vengono a trovarci come in questo caso. C'è un elemento che è nel tuo giardino spesso, che diciamo è nel giardino immenso che avete, sì, su quest'isola, che è tutto giardino, che si chiama Piccolo Bandito. Piccolo Bandito, possiamo, chi ci guarda su RSI La 2 lo vede in immagine, come sta questa piccola renna che ti corre incontro perché l'hai vista crescere?
Allora, Lily Bandit, così si chiama in norvegese, ma sta molto bene. Mi sembra l'ultima volta, quando ci siamo visti, pochi giorni prima,
Aveva perso le
corna.
Esatto.
Che vuol dire che comunque è cresciuto, e mi fa molto piacere. Ecco, penso che adesso state vedendo che era l'ultima immagine che ho fatto prima di partire. Come vedete c'era di nuovo la neve. E
ci sono altri piccoli di renna adesso, primavera?
No, adesso nascono. Infatti, quando siamo partiti, il mio vicino di casa ci aveva scritto: ha detto, state attenti che non andate vicino, tra le vostre rocce c'è una che sta per partorire. E mi dispiace molto che non ci sono.
Abbiamo portata un po' via.
Sì. E poi adesso tra poco mettono fuori anche gli agnelli. Tutta l'estate ci sono le pecore con i loro agnelli. Quindi abbiamo tantissimi animali intorno.
Tu ci stai dicendo che c'è, sembra la fine del mondo, ma c'è un mondo.
C'è il mondo, dove... Sì. Ma c'è anche gente, tanta gente, penso che abito come Heidi, ma non è così.
Non è un Heidi norvegese. Ascolta, quando tu torni qui invece, e quando tu vai torni lì, in questo altro posto che è una seconda casa, cosa ti manca di qui che hai ritrovato? Perché hai parlato del traffico, non penso che ti mancasse.
No.
Che cosa ti manca? Che cosa sei contenta di ritrovare quando arrivi qui in Svizzera?
Ah vabbè, certo, di alimentari. Cioè, qui in Svizzera formaggio, ma comunque in generale alimentari, che sì, vabbè, siamo comunque vicino all'Italia, è così. E comunque, quindi...
Abbiamo una cultura gastronomica.
Tanto, sì, tanta scelta. Poi certo, è bello rivedere amici così. E chiaramente i fiori. Cioè, quello adesso in primavera, questo adesso me lo sto un po' godendo. Tutti i papaveri vicino alla strada e tutti questi fiori che qui adesso... E da noi c'è poco primavera, cioè...
E di fiori ce ne sono, perché un'immagine che ci hai mandato...
Non ancora.
I crocus, no, i narcisi, ho visto che stanno
sì,
arrivando.
Sì, erano chiaramente nel
vaso.
Sì, me l'avevano regalati e penso... Non so se hai visto che dopo si erano di nuovo innevate, sì, perché è ritornata la neve e quindi erano completamente innevate.
Effettivamente, quando ci siamo sentiti la volta scorsa, qui era tornato il freddo e da voi faceva caldo.
E invece in aprile ha fatto abbastanza bello, era quasi come una nostra estate, come temperature erano 13 gradi.
Stranissimo.
Ma sai, non è così strano perché...
Noi siamo nel circolo polare artico.
Noi siamo sopra, sì.
Sopra.
Però è la termica che lo porta. Quando ci sono delle grosse tempeste così fuori, fanno questo che dicevamo già l'altra volta, no? Che qui torna il freddo e su poi va il caldo. E poi ritorna normale.
Ok. E c'è stata di nuovo la neve dopo che c'era...
E per noi è abbastanza normale. Può benissimo essere che in maggio faccia ancora anche neve. Cioè... Infatti c'è gente che viene a fare sci alpinismo anche in maggio.
Ah, ecco, perché infatti è un luogo in cui si fa...
Sì, assolutamente. Sì.
Allora, quello che tu hai detto è che sei contenta di essere tornata qua per diversi motivi. Tra questi anche la frutta e la verdura, forse?
Ah sì, assolutamente.
Qual è il frutto che ti è mancato di più?
Ma qualcosa tipo fragole. Sì, fragole è qualcosa che... Manca sicuramente tanto, su non li compro proprio.
Poi non
esistono, ma sono piene d'acqua.
Non hanno quel sapore che hanno qua.
No.
E casca molto bene, perché io fuori dalla porta vedo che ci sono due persone che sono venute a trovarci. Tu rimani qui a questo punto, ti chiedo di rimanere
volentieri
qui, perché avranno tanto da raccontare sul bio del Ticino. Hanno delle ceste piene di frutta e di verdura, quindi sei anche al posto giusto. Ci ascoltiamo una canzone e poi li facciamo entrare. E l'avevamo detto, martedì
casa svizzera.
Martedì fa rima con Bioticino, quindi abbiamo degli ospiti che sono venuti a trovarci. Per chi ci guarda su RSI La 2, vede che siamo stati, Britta, invasi da frutta e verdura. Tu che arrivi dal nord.
Bello vederlo, è proprio...
Vedere la frutta e la verdura, ma vedere anche due persone che hanno preso, hanno lasciato il loro lavoro in questo momento per dire veniamo e vi raccontiamo la nostra storia. In questo caso abbiamo Marco Bassi, buongiorno, ciao. Allora, quando devo definire chi sei tu faccio un po' fatica, perché mi vengono in mente due aziende, una in particolare, l'azienda agricola Bassi Bio. Vedo anche la Tior a Cadenazzo. Che stavo dicendo prima, come la raccontiamo la Tior? Ho guardato su Google e lo chiamano mercato ortofrutticolo, è la cosa giusta?
Direi sì, che è corretto. Comunque siamo una cooperativa, rappresentiamo o diciamo così, i proprietari della cooperativa sono 30 produttori. Cinque di questi sono aziende bio e diciamo il nostro obiettivo è riuscire a valorizzare al meglio il prodotto dei nostri produttori.
Mi immagino un turista che dice vado al mercato, vedendo su Google mercato ortofrutticolo, pensa di trovarsi lì un mercato. Si può venire lì e comprare direttamente?
Sì, certamente abbiamo anche la vendita diretta, ma chiaramente questo è, diciamo, una piccola parte di quello che noi riusciamo a valorizzare, perché comunque esistiamo quasi da 90 anni e da 90 anni ci impegniamo a vendere la nostra produzione, quella dei nostri produttori, e il 70%, di più del 70%, va oltre Gottardo.
Ah, ok. Come mai così tanto?
Mangiano troppo poco i ticinesi.
È così che va. Valentina, buongiorno, ciao.
Buongiorno Alice.
Allora, ci sei anche tu, io dicevo, hai messo in pausa anche te, perché tu sei a capo del segretariato di Bioticino. Ogni tanto vieni qui e ci racconti anche le novità rispetto a quello che sono, in questo caso mi sento di dire, anche i dati, perché poi ci si basa tanto su quello, per che fetta di mercato si ha, quanto spazio si occupa anche nelle discussioni. E sono arrivati dei nuovi dati relativi a Bioticino e BioSwiss.
Sì, esatto, sono usciti esattamente un anno fa, un mese fa, scusate, nella conferenza stampa di BioSwiss che fa annualmente, quindi con piacere sono qua.
E stai sorridendo, quindi sono dei buoni dati.
Sì, sì, sì.
Cosa ti rende più felice?
Beh, mi rende più felice sapere che alla fine praticamente il 20% dei contadini svizzeri producono secondo le direttive bio. E in Ticino siamo, diciamo, un po' più una punta di diamante, perché arriviamo praticamente al 30%, al 29,1%. Ci stiamo avvicinando a un terzo dei produttori in Ticino producono biologico, quindi per noi è fonte di ispirazione e di grande pregio.
Immagino, anche perché diciamo si punta a rimanere, a mantenere quell'affetto oppure aumentarla.
Sì, c'è sempre un aumento, tant'è che quest'anno sono 7 i produttori che hanno cominciato la conversione al biologico. Ti ricordo che per la conversione dura 2 anni, questo per permettere sia ai terreni di fare un cambio, sia anche all'agricoltore di conoscere un po' le nuove direttive e capire il funzionamento della nuova produzione. Quindi il dato del 29,1% aumenterà sicuramente nei prossimi anni ed è... un'ottima cosa per noi anche come Bioticino, perché vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro, che dobbiamo continuare così con le nostre attività.
Ci sono delle persone che vivono anche delle situazioni parallele. Marco, io ti guardo e vedo, appunto, tu sei direttore della Tior, sei a capo anche di questa azienda Marco Bassi, l'azienda agricola Marco Bassi Bio, però c'è anche quella Marco Bassi Punto, e quindi mi chiedo come si è arrivati ad avere due aziende parallele. Chi siete? Cosa ci sta dietro a questa divisione? Anche.
Ma sì, diciamo che non è Marco Bassi Bio o comunque Marco Bassi Bio Punto, si tratta di due aziende ben distinte l'una dall'altra. L'azienda, diciamo, che dove io ho iniziato la mia attività o che ho messo in piedi nel 2016 l'ho passata a mio figlio e è Orticola Bassi. Quindi non appartiene a me, non c'entro più niente, mentre che l'Orticola Bassi Bio è proprio nata...
È nata dopo, quando l'hai ceduta,
quando
davvero?
Quando ho ceduto l'azienda a mio figlio, ho detto, ahimè, adesso rimango senza lavoro e devo cercarmi qualche cosa.
Davvero?
Qualche cosa di nuovo. E da lì è venuta l'ispirazione, soprattutto perché avevamo dei mirtilli già da qualche anno che coltivavamo, mm-hmm. E questi mirtilli in pratica non hanno bisogno di niente di particolare o non si differenziano fra una produzione che sia bio o convenzionale.
Ah, quindi non si usano, non si trattano?
Non si tratta, non si mette niente.
È risaputo che i mirtilli sono così?
Beh,
o i boss?
Perlomeno chi li coltiva lo sa, sì. E soprattutto se vengono coltivati come noi nel terreno, in campo, piuttosto che magari oggi si fanno anche delle colture non qui da noi, idroponiche o comunque con dell'acqua. Quindi lì mi è venuta l'ispirazione e dico dobbiamo vendere i nostri mirtilli al posto che nel convenzionale con magari anche qualche franchetto in più in tasca.
Perché diciamo bio te lo viene acquistato con, ci sia una grande differenza di prezzo?
Il prezzo, sì, la differenza di prezzo è data soprattutto dalla differenza del costo della produzione di un prodotto bio. Non è proprio così per quello che è il mirtillo, ma per qualsiasi altra coltura c'è molto più lavoro dietro piuttosto che una coltura convenzionale. E il bio anche hai una resa differente perché degli ammendanti, diciamo così, chimici o non vengono utilizzati, non si possono utilizzare, quindi anche con delle rese rispettivamente inferiori a quello che è il convenzionale. Di conseguenza il prezzo deve per forza essere più alto.
E così è nata l'azienda agricola Bassi Bio, nella quale adesso non producete soltanto mirtilli, ma...
Adesso diciamo abbiamo appena terminato la raccolta di diverse insalate.
Quelle che abbiamo qui, per
in
esempio.
In serra, in tunnel. Questi vengono da campo, è più o meno da un mese che stiamo raccogliendo nel campo. Abbiamo adesso trapiantato pomodori di diverse varietà e anche di diversi colori, melanzane, zucchine. Iniziamo questa settimana così lentamente la raccolta. A differenza, diciamo, un po' di quello della coltura convenzionale, nel bio non si può scaldare in serra e quindi prodotti come oggi troviamo comunque già in vendita, pomodori, melanzane eccetera, sono in serra.
E il bio non permette.
E il bio non riusciamo a essere così precoci. Siamo legati un po' di più a quello che è la natura.
Britta dice legati alla natura, tu vivi al nord, oltre il circolo polare artico, sei qui, sei venuta a trovarci perché sei una delle nostre antenne e ci hai fatto questa sorpresa. Ascoltare questo tipo di discorso, proiettata qui così, cosa ti fa effetto, cosa ti colpisce?
Ma è molto strano perché qui c'è praticamente tutto in abbondanza. Stavo pensando, lui nominava le zucchine, da noi le zucchine costano due franchi al chilo. Scusa, due franchi, sì, al pezzo, scusa.
Al pezzo?
Sì, abbiamo già avuto anche ospiti che si sono sbagliati, hanno preso 10 zucchine pensando che fosse al chilo, invece era al pezzo.
Wow.
E cos'è che avevi nominato? Ma in generale comunque anche insalata, noi non compriamo insalata. Ah, pomodori cioè, hanno gusto dell'acqua, cioè non li prendiamo.
Sono forti, dicevi Marco, loro al nord? Qualcosa hanno? No,
sì, sì, in Danimarca sono fortissimi nella produzione di carote e sono delle carote, delle baby carote che vendono praticamente in tutta l'Europa. Nelle carote, nella produzione anche al nord o soprattutto al nord, sono veramente forti.
Hai provato a coltivarle, a rubargli il mercato loro?
Non trovo la semente giusta.
Hai provato?
Devo andare su a prendergli.
Continuo a provarlo perché è un mercato molto molto interessante e riuscire a produrlo noi in casa sarebbe sicuramente un bello obiettivo.
Beh, Danimarca, lì siamo lì.
Ma no, le ho viste comunque le baby carote.
E le semenze per lui, per Marco?
Ce le porti il prossimo viaggio.
Sì, va bene.
Intanto ci ascoltiamo Rolling Stones in the Stars. Cerchiamo di, teniamo i microfoni e cerchiamo di trovare queste semenze. Le troviamo, dai. Il martedì è quel giorno in cui parliamo con chi mette le mani nella terra, chi poi da lì dà i suoi frutti, diciamo, chi semina raccoglie. Ma è sempre così, Marco Bassi?
Purtroppo no.
Ma è vero.
Cioè, sicuramente devi dare il tuo meglio nel seminare. ma ci sono anche degli eventi naturali che intervengono, può essere una grande pioggia piuttosto che una grandinata, e quindi hai seminato, ma qualcun altro ci ha pensato a rovinare quello che tu semini.
L'azienda agricola e orticola Bassi Bio è quella che tu ci stai raccontando nel tuo mondo. Io mi sento di raccontare anche appunto a chi ci ascolta la verità, perché tu, si dice spesso, beh, bio è importante, il rispetto per la natura, però spesso ti porta a esporti di più e quindi il non raccogliere quello che tu hai seminato forse a volte è anche legato a questa scelta del bio. Quante volte ti succede questo, avendo vissuto le due cose parallele e avendo ancora adesso la visione su due aziende, la tua bio e quella di tuo figlio che non lo è?
Ma diciamo che le cose belle ci sono sia nell'una che nell'altra azienda, come purtroppo ci sono anche a volte delle cose brutte. Faccio un esempio: poco tempo fa, quindi un mese fa, stavamo raccogliendo l'insalata in serra, avevo i pidocchi e non c'è la consumatrice che è contenta di andare al supermercato e trovare l'insalata con dentro i pidocchi. Io dico sempre che c'è anche la carne, non ce la devi aggiungere, ma nessuno la
tu
vuole.
Li mangi quelli con i pidocchi?
No,
neanche tu allora.
Metto nella macchina da lavare l'insalata. No, scherzi a parte, sono quei momenti brutti che purtroppo, cioè lo sai, è la convinzione, quello che ti fa credere nel bio, che ti limita e ti fa passare anche questi momenti brutti, ma i ricordi sono sempre, o almeno i miei ricordi sono sempre quelli belli, e mantengo quelli belli.
Però appunto io sto pensando anche al mondo vitivinicolo, noi il mercoledì abbiamo le storie di vite, quindi un gioco di parole per raccontare chi crea poi il vino, partendo da un frutto che è l'uva, in quei casi abbiamo spesso delle andate e ritorno dal bio. Come te le spieghi? Succede anche nel mondo della frutta, della verdura, fondamentalmente?
Chiaramente sono due settori diversi. Io non conosco orticoltori che si sono convertiti al bio e che poi sono ritornati al convenzionale. Posso comunque capire un viticoltore, perché tu hai una coltura e se canni quella coltura un anno, cioè sei senza raccolto e senza vino, perché alla fine fanno anche il vino. Nel nostro caso, vedi qui, abbiamo insalate, abbiamo cavolfiori piuttosto che broccoli.
Finocchi abbiamo.
Finocchi, non ho portato gli asparagi, ci sono gli asparagi, abbiamo iniziato la raccolta delle patate, le zucchine. Quindi è un scenario molto più ampio di colture diverse, e se va male, nel mio caso, qualche cosa dell'insalata, vabbè, cercheremo di recuperare su delle altre colture.
Sì, non hai scommesso tutto su una,
esatto,
come l'uva.
La viticoltura, vabbè, io non lo farei mai, il bio in viticoltura.
Eppure c'è chi lo fa e fa dei vini anche molto buoni, però è vero che spesso ci capita anche di sentire persone che dicono: io non farei mai quello, però chi lo fa è molto felice di farlo. Magari loro dicono lo stesso per l'orticoltura. Valentina Cervis, quando parliamo di Bio Ticino e pensiamo alle possibilità, alle opportunità e anche i rischi che ci sono, io mi sento di dire: ci sono le grandi opportunità, sono anche quelle di vendita, e a volte si pensa che il mercato che c'è, come vendere il prodotto, si possa fare soltanto per dei canali piccoli. Però poi c'è anche quello della Tior, che abbiamo detto prima, su Google vedi mercato ortofrutticolo, quindi possiamo anche definirlo così, che accoglie dei prodotti e li rivende anche per il bio.
Sì, esatto.
Quanto è importante questo?
Una struttura come Tior sicuramente per i produttori biologici, diciamo orticoltori in Ticino, è importante. Non sono moltissimi che riescono a smerciare le grosse quantità che richiede il mercato all'ingrosso, però è chiaro che avere una cooperativa e un consorzio come Tior li aiuta poi ad avere dei canali con anche, avendo dei prezzi d'acquisto più interessanti, e anche per loro una sicurezza che comunque il loro prodotto viene ritirato e viene poi messo sugli scaffali della larga distribuzione. Noi come Bio Ticino comunque promuoviamo quello che sono le sinergie e le collaborazioni sia nell'ambito dello stesso settore, quindi nel settore dell'orticoltura, ma anche fra settori, quindi una struttura come Tior Foft è molto interessante.
Quindi voi dite anche per gli eventi o in qualsiasi caso, dite collaborate tra bio, perché altrimenti se non ci aiutiamo tra noi non ce la facciamo.
Allora, sicuramente collaborare sul territorio è la base di tutto. È chiaro che noi siamo Bioticino, quindi diciamo collaborate fra i produttori. Sarebbe bello, ma la cosa sta funzionando molto bene, che negli eventi in fattoria i produttori biologici vanno poi a prendere altri prodotti da altri produttori biologici. Quindi questa rete noi la promuoviamo molto, creiamo delle sinergie e delle nuove conoscenze, delle collaborazioni, di modo che tutti possono beneficiare di questo evento, anche se magari non sono loro in prima persona che lo organizzano.
Marco Bassi, quando ti vedo qui davanti, vedo la persona che ha creato due aziende, che è a capo di Tior, ma c'è stato, penso, un Marco piccolo che ha deciso di intraprendere questo percorso. Che tipo di bambino eri e perché hai deciso di essere qui e per come sei capitato oggi qua a parlare con noi?
Vabbè, sicuramente non sono più bambino, ma sono ancora piccolo.
Ah, ok, beh, è questione di testa, si sceglie, giovane.
Mi sono, diciamo così, a me è piaciuta l'agricoltura, soprattutto diciamo gli animali e le mucche, perché d'estate, quando ero piccolo, andavo in Svizzera tedesca e lì avevano diverse mucche. Quando poi mi sono approcciato e dovevo dire a mio papà: ma che cosa farai da grande? E gli ho detto: faccio l'agricoltore, perché mi piacevano le mucche, poi guidare il trattore, vabbè, bellissimo. E siamo andati in azienda di Feiknecht, il nonno di Adrian, dice: ma voi avete terreno? No, non ne abbiamo, abbiamo un ettaro. Vabbè, con un ettaro tieni una mucca, cosa vuoi fare l'agricoltore con una mucca? Fai l'orticoltore.
Ah, è andata così?
È lui che mi ha detto: fai l'orticoltore. Vabbè, non è quello che mi piaceva, perché mi piacevano le mucche. Comunque, vabbè.
Adesso
detto,
hai che fare con i pidocchi.
Non abbiamo il terreno. Adesso coltivo i pidocchi. E così, ecco, è iniziata la mia attività dal nulla, dal niente. Abbiamo comunque, ho deciso di fare l'orticoltore piuttosto che l'agricoltore. Ho fatto l'apprendistato e dico sempre: io ho fatto l'università di Mezzana. Più dell'università di Mezzana non ho fatto, ma ci sono ancora e sono ancora vivo e vegeto.
Che è un'università a 360 gradi, anche quello. Sì. Lo diciamo spesso, sono tanti mestieri messi assieme. Vale, ti ha fatto un assist dicendo Feiknecht.
Esatto.
C'è un momento importante che si avvicina.
Sì, a breve invitiamo tutti in inaugurazione della latteria Ramello, quindi dalla famiglia Feiknecht, che ha aperto questa latteria, questo centro di imbottigliamento, che è stato ospite anche qui da te, Alice, un mesetto e mezzo fa. Quindi sarà domenica 24 maggio, ci sarà un brunch offerto, dopodiché polenta, ci saranno delle visite in fattoria dell'azienda agricola, delle attività per i bambini e non da ultimo due concerti, quindi uno della Guggen, di cui fa parte Adrian e Olaia, e un concerto di Hippie Fish, che è un gruppo veramente molto bello che invito tutti a partecipare, dove canta la moglie di Adrian, quindi rimaniamo tutto in famiglia.
Che tra l'altro è anche un artista, è lei che aveva disegnato,
sì,
alla
esatto,
base l'etichetta di questo latte.
E appunto è in collaborazione con Bioticino e niente, sarà sicuramente un'ottima giornata, mi invitiamo a partecipare a partire dalle 10 domenica 24 maggio.
Io colgo l'occasione anche, dato che abbiamo con noi Britta che abita al nord, ci racconti del nord, microfoni spenti ci hai detto un aneddoto rispetto alle patate, dicendo: noi ne mangiamo tante, è una delle poche verdure che ci si può anche permettere, ma c'è una cosa in particolare legata alle patate.
Le patate è l'unica cosa, possiamo dire, perché non è solo alimentare, ma l'unica cosa che tu veramente non puoi importare in Norvegia. Cioè se tu ti porti una patata nella valigia, è grave, era veramente un crimine.
Ti stupisce, Marco, tu che ne sai questa cosa?
Bisognerebbe far così, no, anche da noi.
No, perché ho appena ricevuto un messaggio da un nostro, diciamo, connazionale produttore di patate. Dice: non è possibile che non riusciamo a vendere le nostre patate in Svizzera, e adesso c'è, diciamo, pure un grande distributore che ha un'azione di patate italiane. Quindi,
bio.
Rivolgo, diciamo così, una buona parola ai consumatori, che con poco, sia bio o non sia bio, se vanno al supermercato e prediligono, diciamo, il nostro prodotto, che sia bio, che sia poi ticinese o che sia svizzero, danno una mano a tutta l'orticoltura, sia svizzera che ticinese, e questo è molto molto importante.
E quindi questo è un messaggio anche per dire aiutiamoci tra noi, ma oltretutto abbiamo una grande qualità sul nostro territorio. Britta, ce l'hai ricordato tu con questo sguardo che hai da dentro ma anche da fuori. Ci invidi al tuo paese, anche alla Svizzera, questa quantità che abbiamo,
sì,
e qualità.
Veramente tanto. Cioè, da vederle queste cose che hai davanti a te è un po' impressionante, perché comunque certe cose le vedo su, però so che non c'ha lo stesso gusto, logicamente.
E non puoi, magari non ce lo si può anche permettere, perché dici sì, scelgo una zucchina a 2 franchi sì, ed è quello. Tra l'altro ci chiedono, ma come fate a livello di vitamine se non mangiate frutta e verdura?
No, mangiamo frutta e verdura un pochino più, sempre le stesse cose, mangio sempre mele, ecco, carote. Prendiamo invece dell'insalata come verdura, noi facciamo l'insalata con cavolo rosso, bianco, sedano, quelle cose lì, cioè, certamente cipolle vanno bene.
Le cipolle crescono, anche l'aglio, mi immagino.
L'aglio, la mia vicina prima che partissi mi ha detto no, ma sta già crescendo, è molto buono, quindi io prima o poi voglio provare anch'io.
Allora, questo è una promessa, poi ci racconterai, perché ci collegheremo ancora molto spesso con voi. Vale, abbiamo altri appuntamenti che dobbiamo dare, che vogliamo dare? Vi diciamo che ci sono le cantine aperte.
Le cantine aperte, sì, questa settimana e anche settimana
sì,
prossima.
Questo fine settimana nel Sottoceneri e il fine settimana prossimo nel Sopraceneri. Anche lì ci saranno dei mondi bio, ma comunque mondi del territorio da scoprire.
Vi invitiamo comunque ad andare sul nostro sito, dove c'è la nostra agenda completa. All'8 giugno proporremo un corso su quello che è zero spreco e riciclo degli scarti tramite Fior di Gusto. Uscirà a breve l'iscrizione. Questo è quello che mi viene in mente in questo momento. Comunque c'è l'agenda completa sul sito e di seguire la nostra pagina Instagram. Siamo arrivati a 4.000 persone proprio in questi giorni, siamo molto fieri. E quindi niente, grazie per l'opportunità che ci date sempre.
No, abbiamo ricevuto tanti messaggi, tra l'altro ve ne leggo due che mi fanno sorridere. Ce n'è uno che dice dove posso trovare i pidocchi al chilo. Piero ti prende in giro, è il grande nemico del bio, i pidocchi, è uno dei nemici. E chi saluta dice: sono cresciuta al Demagno cantonale, volevo salutare Marco Bassi, un grande, un caro saluto quindi anche da Sonia. Noi torniamo domani, Casa Svizzera torna domani, grazie per essere stati con noi.